Buonasera, poco prima di partire stamattina per venire qua, ho visto in uno scaffale a casa il DVD pirata di Cocksucker Blues e allora ho deciso di prenderlo. Così. È un famoso film di Robert Frank e di portarlo così come un piccolo regalo. Il film è lungo, e alla fine vedremo ancora 5 minuti, ma perché mi sono ricordato di colpo che una dozzina di anni fa, sarà stato il 94, credo, 95, quando dirigevo il Festival di Taormina, invitai Robert Franco in un suo cortometraggio, bello, bianco e nero, ambientato in Scozia. Gli avevo detto al telefono e poi in un fax, in una serie di fax, che sarei stato molto felice se lui avesse portato Cocksucker Blues, per il quale avevo una sorta di permesso informale per darlo ogni 1 o 2 anni in occasioni pubbliche, però praticamente senza annunciarlo. Questo era l'accordo che gli era rimasto in piedi con i Rolling Stones. E lui invece disse che non poteva, che non era appunto, non era il turno, diciamo. Venne a Taormina, vide un po' di film, presentò il suo film e la sera prima di partire venne nel nostro, diciamo, ufficio, c'era un problema di copie, se ne arrivò e mise delle bobine sul tavolo e disse: questo è quello che avevi chiesto. E la sera in coda al Teatro Greco abbiamo presentato Cocksucker Blues, ovviamente non annunciato. E mi aveva molto colpito questo regalo. Si era stato tutto il tempo per conto suo, abbastanza irsuto, meglio più irsuto che timido. E comunque diciamo, il racconto finisce qua. Il racconto era un pretesto, e il film anche era un pretesto. Il Pull My Daisy che avete visto, che è un film abbastanza stupefacente come raccolta, diciamo, no? Come presenze. Così come quello precedente, Chappaqua, ma Chappaqua diciamo che è la versione veramente esibizionista e in qualche modo vivacemente morta, museale, esibizionista, dico proprio da parte di un autore, interprete, orchestratore, Conrad Rooks, di cui accennava prima Riccardo Pangallo, che grazie alla sua sterminata fortuna si produce in modo quasi terapeutico e se vogliamo anche per togliersi questo piacere, questo sfizio, produce questo film che peraltro, di nuovo, Chappaqua è un film che io trovo mediamente orrendo, ma nello stesso tempo è un film dove ci sono dentro, che so, Jean-Louis Barrault nella parte del direttore della clinica, da solo vale il film, oppure vale da solo il film Burroughs, ma anche i brevi momenti di Coleman, ma tutto questo, diciamo, esibire presenze in qualche modo ha un senso che io trovo molto triste, per quanto il film invece voglia essere una gioiosa buffoneria, che è in parte, ma c'è proprio la tristezza, non è la questione delle droghe, della tossicità. Il film non è neanche così tossico, né no, dall'altra parte neanche così flower power, neanche così LSD. È tutto molto, come dire, ottico, è tutto molto pensato da parte del regista, anche nella sregolatezza. La cosa che colpisce, anche se la copia che abbiamo visto era estremamente, da una parte doppiata, il che sì, è giusto quella tipica droga italiana del cinema fino ad oggi, dei film doppiati, apostrofo, oppiati se volete, ma insomma. E poi invece aveva questo sviolamento, questa magentizzazione della della pellicola che si era del Technicolor, che quindi unificava le parti, diciamo, virate, in effetti le parti in bianco e nero e le parti a colore, in una sorta di monocolore magenta che in parte lo rendeva forse più interessante. Però parlando della fotografia, appunto la fotografia era di Robert Frank. Allora, Robert Frank è un, da una parte è un intellettuale, un cineasta e soprattutto un fotografo, così viene definito di solito, molto noto, riconosciuto, stimato. Dall'altra è un grande cineasta sottovalutato, fin da questo primo film che è molto citato storicamente, Paul Meidesi, per i motivi appunto che non sto a ripetere, basta la lista delle presenze e l'eccentricità del film Sering, che poi sarebbe stata una musa della Nouvelle Vague. Sono tra l'altro gli anni della Nouvelle Vague francese. Ma è più interessante vederlo come film dentro il crogiolo del momento della cultura americana, tra beat, avanguardia, cinema di avanguardia, il gruppo di film culture. Il film fu premiato, non mi ricordo se nella prima o nella seconda edizione del premio dato dal film culture dei fratelli Adolphus e Jonas Mekas. Proprio Jonas Mekas raccontava che questo film era stato detestato da gran parte dei suoi amici artisti, dei suoi amici che provenivano da una concezione artistica del cinema, artistica spinta, estrema, ma nello stesso tempo elitaria. Cito per tutti Maya Deren, una poetessa del cinema artistico, che trovava quel film un rovistare a caso nella vita quotidiana, un tirare fuori l'elemento sordido dell'immagine, non elementi sordidi visti nell'immagine, ma l'immagine vista come indifferente quasi. È evidente che questa è la forza del film, la sua intensità. Non è che faccia pensare a Warhol, ma nell'insieme il cinema di Robert Frank è forse il cinema antropologicamente, non antropologicamente, il cinema antropologico più interessante fatto nella storia del cinema del secondo dopoguerra. Prima ci sono stati casi molto rari di Paul Feyos o dello stesso Lévi-Strauss, anche se Lévi-Strauss detestava le cose che aveva girato Trevor Horror negli anni 30 e non le ha mai fatte vedere integralmente fino a quest'anno. E invece questo è un cinema difficile da riconoscere, perché cos'è? Non è quello che chiameremo una non fiction, cioè un documentario, come si dice, entrambi i termini sono fasulli. Non è una fiction, non è un film, peraltro neanche in presa diretta, però pochi film hanno una voce così vera, no? Perché la voce è di Jack Kerouac, che racconta tutte le parti, che fa tutte le voci. Gregory Corso più o meno è il personaggio di Kerouac stesso. Il film può lasciare freddi perché in qualche modo è freddo, perché è uno sguardo non impietoso né pietoso, freddo nel senso dell'obiettivo. Non ha mai voluto, non è mai riuscito, non ha mai potuto fare delle immagini artistiche, Robert Frank. In questo senso, dicevo, Chappaqua ha una forza, è la forza delle riprese, lo si vede a un tratto in uno specchio, Robert Frank che filma proprio con la cinepresa in mano. E Robert Frank si è più volte rammaricato, o finto di rammaricarsi, fino a pochi anni fa, di non essere mai riuscito a fare davvero quello che voleva, ma quello che voleva poi, ogni volta che ne parla, è sostanzialmente qualcosa di molto simile a quello che vediamo. Poi vedrete un altro film breve, interessante, che è proprio sul rapporto con il suo con il lavoro per il quale è più noto, per la produzione di immagini per la quale è più noto e per la quale è stato più premiato e apprezzato, ovvero quello di fotografo. Col suo lavoro di fotografo, in particolare con la famosa serie Americans, che era più o meno di questi anni, riuscì a avere borse, avere rapporti con istituzioni private e pubbliche importanti e praticamente a vivere di questo. Mentre il cinema è sempre stato un cinema completamente ibrido, mai come questo, mai né fiction né non fiction né narrativo. E era fiction nel senso che un suo film di pochi anni successivo a questo, Me and My Brother, mi pare, su Orlovsky, sui fratelli Orlovsky, giocava su nomi falsi, costruiva personaggi finti. Ma questo era, è probabilmente il film della Beat Generation più onesto nel dire quello che poi almeno 15 anni di cinema americano, underground e indipendente, ha avuto il coraggio e l'onestà di dire. Anche al di là dei risultati artistici, film come quelli di Shirley Clarke, cito solo The Connection o Cool World, cinema apparentemente centrato in questo caso, nel caso di Shirley Clarke, su momenti, su questioni forti sociali, oppure uno dei casi ultimi. All'inizio degli anni 70, fine anni 60, fu The David Holtzman's Diary di Jim McBride. Erano tutti film che facevano un curioso percorso rovesciato. Li si seguiva come documentari, e alla fine invece c'era scritto la sceneggiatura di chi era, quali erano i veri nomi dei personaggi. E questo tra l'altro all'epoca suscitava reazioni indignate, come dell'essere presi in giro. Del resto, a proposito dell'essere presi in giro, essere presi in giro perché il film è onesto, notate la curiosità, l'ironia. Lo stesso, dicevo, Robert Frank nell'80 o nell'81 fece un. Probabilmente il primo mockumentary, che è un genere adesso notissimo, diffusissimo, no? Il documentario su finti personaggi, il documentario quindi inventato come una sorta di burla allo spettatore, che non viene, tra l'altro, al quale non viene poi spiegato. Il gioco è proprio che questi personaggi, queste situazioni fittizie o del tutto inventate, rientreranno nella storia dei documentari. Ci vuole l'affermazione poi del regista o un sapere più o meno diffuso, più o meno criptico o confessato per rimetterli in questo genere. Il film di Frank di cui parlo è un film che praticamente seguiva il lavoro di un geniale o genialoide scienziato, mi sembra fosse sempre in Scozia, che cercava fonti alternative di energia e poi lentamente diventava spingeva al limite tutte le ipotesi e diventava invece un documentario fasullo, un documentario che parlava di ipotesi assolutamente improbabili, inventate a volte sul momento, che alla fine è anche il gioco già di Pull My Daisy. Tra le domande al vescovo c'è, mi pare, quella: e se fossimo già in paradiso e non lo sapessimo, ce lo dovrebbero far sapere, potremmo saperlo. Ecco, sempre questo sospetto c'è in Frank. Che è appunto quello che il mondo sia già, se vogliamo, cinema. paradiso o inferno, e che ci sia poco da abbellire. Alla fine c'è una sorta di senso che troverei curiosamente rosselliniano, anche se si pone, diciamo, c'è un minor gusto della spinta oltre il cinema. Alla fine Frank è molto legato all'immagine, anche nel non costruirla, però si affida molto all'immagine, non c'è questo bruciarsi tutto che troviamo in Rossellini. Ma se togliamo Rossellini, lui è veramente quello che ha, pur facendo immagini, si è lasciato contaminare di volta in volta da quello che incontrava. E questo si pone tra Jean Rouch, che però aveva come dire, un approccio più scientifico e quindi nello stesso tempo più truffante in qualche modo, no? Più che voleva far sentire una realtà antropologica automaticamente vera, mentre nel momento migliore era vero il filmarsi, era evidente ancora una volta il filmarsi. E l'altro è Fred Wiseman, quasi un po' più giovane di Frank, mi sembra sia del 29 o del 30, Frank è del 24, che è produttore dei primi film di Shirley Clarke, poi comincerà a metà degli anni 60 con la serie straordinaria di film di breve o di lunghissima durata, dove segue impassibilmente lo svolgersi di una sorta di commedia umana assolutamente non scritta da lui, ma che si scrive da solo. Il film più interessante da citare come coevo a Pull My Daisy è un film totalmente diverso. Per l'appunto è uno dei film, forse il film che dà il via al cinema verità, veramente il cinema che cominciava in quegli anni poi in Inghilterra, con Wright, Anderson, e in Francia sostanzialmente con Jean Rouch. Il gruppo, diciamo, dei Richard Leacock, Robert Drew, Alan Penn Baker, i fratelli Maysles, produsse quel film che si chiama Primary, un film di poco meno di un'ora, durata televisiva, e lo produsse per la prima volta con delle cineprese che adesso non è che ci facciano ridere, ma adesso quello che trovavano queste cineprese lo trova chiunque di noi con la più banale delle telecamere. Era la prima volta in cui si vedeva in primary, campagna elettorale di Hubert Humphrey e di Kennedy, la campagna del 60, l'inizio delle elezioni, appunto le primarie, in cui si vedeva un futuro presidente restare per 5 minuti, improvviso, magari erano 2 o 7, nella durata di un caricatore, schiantato su una poltrona, con lo sguardo proprio nel vuoto per la fatica, oppure l'altro, Hubert Humphrey, in macchina, con dietro questa cinepresa della quale non si rende neanche conto, appunto perché è troppo stanco. E poi c'erano cose che adesso siamo abituatissimi a vedere, no? Le persone prese per strada. Soprattutto la cosa che impressionava i cineasti era il poter uscire, entrare dalle macchine nelle case, cioè dare questi momenti di passaggio che con le grosse cineprese e comunque col cinema, le luci erano vietate. Poi sarebbe mancato il suono. Erano le prime cineprese con sonoro leggero e potevano in certi casi essere usate per la primissima volta da una persona sola, sia per il suono sia che per l'immagine. Ovviamente in qualche modo sono il contrario di questo film. Li cito perché il beat, il cinema beat. Ho sempre pensato che in qualche modo non sia esistito. In questo senso Chappaqua è curioso perché rimmaginato da questo ricco autore eccentrico che si fa un film per motivi terapeutico esibizionisti, si vede benissimo che il cinema di riferimento invece è il cinema, peraltro importante e amato dagli stessi poeti, poeti della Beat Generation in parte, il cinema di Marlon Brando, il cinema noir. Addirittura ci sono citazioni sia di Public Enemy di Wellman con Cagney, sia che di Little Caesar, ma insomma, sia che di Scarface. Non, il beat è più un battito, e possiamo dire che avendo coscienza di questo battito in qualche modo, è come se sapesse, o forse lo sappiamo noi, che non poteva, come dire, competere col battito del cinema, col battito fotogrammatico del cinema. Ci saranno poi diversi straordinari autori che saranno vicini al beat senza essere per niente beat. Il più importante è probabilmente Stan Breckage, ma ci sono stati decine di nomi da Jack Smith, allo stesso Mekas, Hollis Frampton, Gregory Markopoulos, che lavorava proprio sui due o tre fotogrammi e quindi sulla soglia subliminale del vedere e non vedere, del riuscire a distinguere un'immagine. Hanno lavorato tutti sul flickeraggio, sullo sfarfallio, ma naturalmente non c'era nulla delle cosiddette tematiche beat. Ecco, io credo che proprio in questa irriconoscibilità del beat sia uno degli estremi, il dissolversi del cinema che potremmo chiamare beat. E Frank ha seguito proprio questo, Robert Frank, nel senso che filmando invece si è sempre costretto a affidare al pubblico, a un pubblico, e affidare anche la sua stessa intenzione alla riconoscibilità, come in questo caso, riconoscibilità mitica, ma alla visibilità delle persone, dei corpi, delle cose, degli elementi. Una visibilità immediata che, come sappiamo, è la condanna del cinema, anche se in qualche modo è la riesplosione, riliberazione, riesibizione del mondo. Ma quello che è impossibile per il cinema, ogni volta che si fa per far vedere delle cose, per far vedere delle azioni, per far riconoscere situazioni, personaggi, storie, narrazioni, quello che si perde è proprio il battito. In questo senso, solo in questo senso, dico che il cinema più beat è quello invece dei poeti estremi dell'avanguardia, i nomi che ho appena fatto. Un'ultima cosa, aspettate che guardo che ore sono. Allora, un'ultima cosa. Robert Frank è un cineasta che ha un elemento quasi di santità, che non ha nulla a che vedere, peraltro, con questa curiosa, continua, con questa ossessione, questa litania su quello che è santo, no? Viene ripetuta due o tre volte. Tutto è santo in questo film, nelle parole, ridette, tra l'altro, e attribuite agli altri da Jack Kerouac. Così come all'inizio c'è questa bellissima, finisce poi con Good Biology, questa serie di scienze, no? Fino alla rivederciologia, che però diventa anche buona biologia in qualche modo. Quindi lì c'è una percezione da parte di Kerouac, che secondo me resta poi nel cinema di Frank, che è la percezione di ogni momento del filmare e del vedere quello che ha filmato come un momento di perdita di quello che sarebbe, questo è il cinema, questa è la follia, l'ossessione, l'affollarsi del cinema, di quello che in ogni momento sarebbe da tirare fuori da ogni immagine da seguire. In questa immagine che vedo io ci sarebbe l'essere accecati dalla luce, una ruota con una pellicola immobile. alcune magliette, poi se guarda occhi diversissimi. Ma ognuna di queste cose nel cinema è identificata, è isolata, è isolabile e comunque saremmo portati a estrarla o a entrarci dentro, una delle due cose. Non diversamente, se vogliamo, da quello che può accadere nell'allucinazione di vivere, ma nel cinema sappiamo che abbiamo questa tentazione del fare quello che è possibile, riproiettare, rivedere, ricercare. Ecco, il cinema di Robert Frank è un cinema che è partito dal lavoro di un regista che è stato e che continua a essere per lavoro soprattutto. Lui ama molto di più il cinema, credo per i motivi che ho appena detto, anche se non gliel'ho mai chiesto, sapendo però, sapendo tecnicamente della fotografia, dell'inseguito di fotografie che si nasconde in un film, credo che Robert Frank si sia sempre portato dietro questa malinconia di non potere in un film seguire tutte le strade, tutte le ambiguità, tutto lo sdoppiarsi di qualunque cosa ogni momento, già tra l'altro nell'essere filmata. Ecco, credo che sia uno dei, lo dico perché celebrarlo solo come cineasta, beat e post-beat, con una poetica seconda, in qualche modo addirittura di genere, sarebbe davvero non riconoscere quanta malinconia, anche gioiosa poi, a seconda delle situazioni ci sia nel suo cinema. Credo che ora vediamo ancora 5 minuti di regalo di Cocksucker Blues e poi il film invece già in programma.